Dal Salmo 67. Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici, e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio.
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo.
I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Appianate la strada a colui che cavalca le nubi. Signore è il suo nome, esultate davanti a lui.
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo.
Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri, solo i ribelli dimorano in terra arida.
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il Signore Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti. Coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada, saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
Pace. Bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la prima domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano. Il brano che ci è proposto, il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, è alquanto complesso e particolarmente difficile da interpretare. È, in gergo tecnico, un brano apocalittico che appartiene alla lettura escatologica. Sono parole grosse per dire che è un brano che si situa dentro una fine, dentro una situazione di disastro, di confusione, di guerre, come abbiamo ascoltato. Ma deve essere comunque interpretato come qualsiasi brano del Vangelo, esige una interpretazione corretta, così a maggior ragione questo brano che abbiamo ascoltato. Quindi innanzitutto un tentativo di commento che spieghi un po' qual è l'atteggiamento, qual è lo stile di Luca, che cosa si prefigge l'evangelista. Innanzitutto si discosta dai primi due evangelisti, Matteo e Marco, perché ha una sua propria singolarità che si evidenzia soprattutto con due aspetti. Innanzitutto Luca ama la contestualizzazione, la storicizzazione, cioè pone un discorso, dei contenuti dentro un contesto storico ben preciso. E una seconda caratteristica che lo contraddistingue dai primi due, la dimensione ecclesiale, cioè il fatto che i suoi discorsi sono allargati, comprendono, tende l'evangelista a coinvolgere più persone, a fare sì che quello che sta dicendo si rivolga e si richiami ad una situazione ecclesiale comunitaria. Innanzitutto, questo modo di procedere di Luca, che si evidenzia in questo brano del Vangelo, contraddistingue una sua visione della storia della salvezza, distinguendola in gradi successivi, precisamente in tre gradi. Prima il giudizio su Gerusalemme, che poi verrà distrutta nel 70 d.C., Gerusalemme viene conquistata e in parte distrutta dall'esercito romano. Poi è il tempo della Chiesa, successivo al superamento di quella che è la visione salvifica proprio dell'Antico Testamento, e infine la venuta del Figlio dell'Uomo. In questo modo egli si prefigge di annullare o comunque ridimensionare due tendenze che serpeggiavano dentro la comunità cristiana primitiva: quella dei fanatici, che attendono con impazienza la fine e neppure vogliono lavorare, perché intanto adesso arriva la fine del mondo, è inutile che io mi dia da fare, mi impegni a salvare che cosa? Tutto è già salvato da Gesù Cristo, la fine del mondo è imminente, quindi non vale la pena impegnarsi in niente. L'altra tendenza è quella propria dei delusi e rassegnati, che non si aspettano più nulla, perché il Figlio dell'Uomo, Gesù, è venuto, il Messia ha già fatto capolino dentro la storia e le cose stanno ancora come prima. E che cosa fa questo terzo evangelista? Richiama entrambe queste due tendenze a vivere nel presente, nell'oggi. Questo è il messaggio di Luca, questo è il tempo della testimonianza, anche se dentro un clima di persecuzioni. È il tempo della fiducia, è il tempo della speranza perseverante nell'attesa. Dicevamo che la seconda particolarità di Luca è la dimensione ecclesiale. Qui il suo discorso è rivolto non solo ai discepoli, ma a tutti. È rivolto a tutti nel Tempio, è rivolto a tutto il popolo. È l'addio ufficiale di Gesù alla sua città, alla storia di Israele, al tempo della distruzione, perché il Tempio verrà distrutto, come diceva prima. E quindi alla fine di una fase della storia della salvezza. E i segni che accompagnano alla fine di questa fase sono simili a quelli profetizzati per l'intervento di Dio in occasione del giudizio definitivo che si trova dentro la letteratura profetica. In miniatura, quindi, questi particolari che l'evangelista utilizza nel tessere, nello scrivere questo discorso, sono una prefigurazione della fine, quando tutto sarà finito. Ma non è ancora la fine.
non avverrà subito. Questo è il messaggio che dobbiamo cogliere in questo brano del Vangelo, proprio in occasione dell'Avvento, perché l'Avvento deve essere intriso di speranza. Avvento vuol dire venuta. I cristiani, da una parte, non possono abbandonarsi a fantasie avveniristiche, perdendo il contatto con la realtà storica, l'oggi, l'adesso. Questo è importante. E anche quando questa realtà fosse risultasse un impasto di menzogne, di violenze, di guerre, sconvolgimenti di ogni tipo, il modello rimane sempre la via tracciata da Gesù di fronte alla morte, via della fedeltà e del coraggio. Ecco, ho voluto proprio commentare in un modo così semplice, ma anche abbastanza tecnico, se poi volete, questo brano del Vangelo, perché è faticoso da leggersi, perché uno ad ogni espressione, ad ogni battuta si chiede: ma che cosa vuol dire? Ma perché questo? L'evangelista Luca utilizza un tipo di linguaggio che era proprio dentro alla letteratura profetica e escatologica del tempo, lo riveste di significati che vanno oltre quei significati, quei valori che vivevano dentro la storia e la fede, la letteratura del popolo ebraico, li riveste guardando e avendo sempre davanti come modello Gesù Cristo. E ci dice: non lasciatevi cadere le braccia, perché quando succederanno queste cose, è la conclusione del Vangelo di oggi, quando succederanno queste cose, significa, è un segno che il Signore è vicino. Ma lasciamo spazio ai nostri amici.
Comincia il tempo di Avvento, un tempo che ci prepara sia al Natale, ma che ci ricorda, attraverso appunto l'idea della venuta del Signore, che un po' tutto il tempo del cristiano, tutto il tempo della Chiesa è un tempo di attesa, è un tempo di Avvento. Noi viviamo, sia singolarmente sia come comunità cristiana, proiettati in questa dimensione dell'attesa, perché ci rendiamo conto che non è tutto qui, non può essere tutto qui. Il Signore ci chiama a una realtà che deve compiersi, e allora noi possiamo vivere realmente bene qui e oggi, il qui e l'oggi, solo se siamo con lo sguardo proiettato in questa dimensione dell'attesa. Un'attesa di un incontro con il Signore che sarà individuale alla fine dei nostri giorni e collettivo, universale, alla fine della storia. Ma come diceva Padre Gianni, ecco, questo momento dell'attesa, questo periodo dell'attesa tra la Pasqua del Signore e il suo ritorno glorioso, va riempito appunto con il qui e l'oggi. E quali sono allora gli atteggiamenti che il Signore stesso ci suggerisce per vivere bene questa dimensione dell'attesa? Ecco, mi sembra che ne possiamo sottolineare alcuni, fermandoci su alcune espressioni di Gesù nel Vangelo di Luca che abbiamo letto oggi. Gesù dice: badate di non lasciarvi ingannare, perché molti diranno: sono io, sono qui, sono là. Ecco, non lasciamoci ingannare da una visione di Dio troppo codificata, troppo statica. Ecco, sembra quasi un monito a non accomodarsi in false certezze sul divino, non ascoltare quelli che dicono: Dio è qui, Dio è là. Dio è sempre mistero e la ricerca di Lui va sempre, credo, vissuta all'interno di una sana inquietudine, ecco. Perché il rischio di accomodarsi in una idea di Dio già conosciuto, ecco, Dio è questo, io lo posseggo, io lo conosco, io sono a posto, questa è ciò che porta poi alla stagnazione, alla staticità. Invece Dio è sempre da scoprire, Dio è sempre da cercare. Allora non lasciatevi ingannare, perché Dio è sempre un mistero da ricercare. Poi Gesù ci dice: non vi terrorizzate, cioè non abbiate paura, perché prima ancora di morire di morte naturale, dice, si può morire di paura. E la paura è quello che di fronte a quello che succede, al male che sembra imperversare, è quello che ti blocca. è quello che ti toglie le energie, è quello che ti paralizza, ti fa rintanare nel chiuso del tuo privato, delle tue sicurezze. La paura è quella che non ti permette di tentare, di osare, di cercare strade nuove. E allora Gesù ci dice: non abbiate paura, non vi terrorizzate, perché il tempo dell'attesa è un tempo sempre di scoperta, di tentativi, anche di osare, di invenzioni, è un tempo di creatività. E poi ci ricorda Gesù che con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Ecco, la perseveranza è un atteggiamento importante in questo tempo di attesa, perché tante volte non si vedono i segni del regno di Dio, si lavora, si fatica, si fa, ma sembra che il seme gettato non cresca. E allora bisogna avere la perseveranza del contadino che sa attendere anche quando durante l'inverno sembra tutto gelato, quando non si vedono i germogli. Perseverate, perché con la vostra perseveranza salverete la vostra vita, no? Nella fiducia che può avere chi riposa in Dio. E poi un'ultima frase, un'ultima parola mi sembra bella da segnalare. Ci dice Gesù: quando vedete queste cose, risollevatevi e alzate il capo. Ecco, chi vive il presente nell'attesa di un Signore che deve venire è capace di risollevare il capo. Perché quante volte la tentazione è quella della disillusione, dell'essere piegati curvi perché sembra che davvero tutto non funzioni, quando la tentazione è quella di rinunciare, di smettere, di lottare. Allora Gesù ci dice: risollevati, alza il capo, perché la tua liberazione è vicina. È una parola che possiamo ripeterci tutti i giorni, perché ogni giorno in fondo è un tempo di attesa, no? Anche quando ci alziamo la mattina è un nuovo giorno da vivere in questa dimensione. E allora inizia una nuova giornata, risollevati, rialza il capo, non lasciarti fermare, riprendi a camminare, riprendi il cammino di questo giorno, il qui e l'oggi, facendo il bene che puoi fare, il bene che ti è dato di fare, incontrando il Signore nei volti che ti è dato di incontrare, vivendo questa dimensione dell'attesa di un incontro definitivo con il Signore che verrà, come ha promesso.
Il versetto dopo il Vangelo, il canto dopo il Vangelo dice: come un lampo da oriente a occidente, tale sarà il ritorno del Figlio dell'uomo. Vegliate tutti e pregate, non sapete il giorno né l'ora quando il nostro Signore verrà e metterà fine al mondo. Quindi l'inizio dell'Avvento è un invito a vegliare e a pregare, a stare nell'attesa. Però è un invito che possiamo sentirci rivolto ogni giorno. L'Avvento ce lo ricorda in maniera particolare, ce lo fa rivivere in un modo più forte. Un momento di veglia, un momento di preghiera particolare, un momento di attesa di qualcosa che però si manifesta ogni giorno, perché ogni giorno il Signore è con noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi ogni giorno c'è questa manifestazione di Gesù nella nostra vita ed è quello che dobbiamo continuamente credere e sperare. Però in questo tempo di Avvento ci viene in particolar modo richiamato tutto questo. Leggendo questo Vangelo, io mi sono detta: ma questi sono i tempi, perché tutto quello che qua c'è scritto in questo momento sta accadendo: terremoti, carestie, pestilenze, sconvolgimenti della natura, eccetera, eccetera. Però poi ho pensato che da quando Gesù ha parlato ad ora, tante volte queste cose sono successe. Questo vuol dire che questa è la vita, quello che succede nella vita, purtroppo, nel mondo. E allora il Signore che cosa ci chiede? Ci chiede di accettare queste cose, di non farci caso, No, ci chiede di avere fede, di avere speranza, di credere in Lui, nella Sua presenza, in una presenza che è una presenza liberatoria, una presenza che ci dà pace, che ci dà sicurezza, una presenza che ci proietta già adesso nella vita eterna. Cioè noi dobbiamo sempre ricordarci che tutto non finisce qui, che la nostra vita è proiettata verso un'eternità e che noi siamo qui per vivere questa eternità, già da ora viverla, già da ora vivere in questa prospettiva. E quindi C'è da vivere in un certo modo, c'è da vivere credendo nella presenza del Signore Gesù, c'è da vivere, come ci ricorda la lettura di San Paolo agli Efesini, che dice: fratelli, fatevi imitatori di Dio quali figli carissimi e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Quindi ci dice di vivere così il Signore anche attraverso la seconda lettura. E poi ancora ci dice: piuttosto rendete grazie, siete luce nel Signore, comportatevi perciò come figli della luce. Ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. E cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Ecco, tutto questo forse, anzi sicuramente, noi dobbiamo cercare di viverlo in questo tempo di avvento, in questo tempo di attesa che ci viene dato. Ed è un tempo di attesa dove noi dobbiamo cercare di vedere il Signore, cercare di capire quello che Lui vuole nella nostra vita, cercare di leggere i segni dei tempi, i segni della storia in un'ottica di fede, in un'ottica di speranza, in un'ottica di amore. Ecco che allora anche tutto quello che succede, se noi lo leggiamo con questi occhi, con gli occhi del Signore Gesù, sicuramente abbiamo una lettura diversa di quello che capita. Leggevo in un commento di Borgonovo, a un certo punto dice: riprendere a credere, a sperare, riprendere a operare secondo la tua fede, un segno che non invecchia mai. Per il cristiano perfino il viaggio verso la morte dovrebbe essere un camminare verso la vita, verso la giovinezza che è Dio stesso. Ecco perché, quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e sollevate il capo e dite che l'estate è vicina. Dunque riprendiamo il cammino. Ecco, l'avvento è riprendere questo cammino. Nonostante tutto, nonostante quello che succede. Perché? Perché il cristiano deve andare oltre, deve sapere andare oltre, deve leggere nei segni dei tempi qualche cosa di più di quello che si vede ad occhio nudo. Deve leggere quello che succede con gli occhi della fede, con gli occhi stessi di Gesù, con gli occhi stessi di Gesù. Perché ci viene detto appunto di camminare, di farci imitatori di Dio e di camminare nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso. Quindi dobbiamo guardare le cose con questi occhi, con questo cuore, con gli occhi e il cuore di Gesù. E il tempo di avvento ci richiama a questo. È proprio un sottolineare il nostro modo di camminare incontro al Signore, il nostro modo di vivere i giorni della nostra vita, che sono giorni in cui il Signore non abbandona mai nessuno di noi, giorni in cui il Signore ci cammina al fianco, giorni in cui il Signore ci dice: coraggio, andate avanti, non temete, non abbiate paura, non vi terrorizzate, non lasciatevi prendere dallo sgomento, perché io sono con voi, perché io ho promesso a voi dei giorni di gloria, dei giorni di bene, dei giorni di gioia, ed è la vita per sempre con Lui, quella a cui noi siamo chiamati, quella che ci ha fatto intravedere Gesù con la sua croce e la sua resurrezione. Questo è il cammino dell'uomo, e questo cammino ci viene particolarmente sottolineato in questo tempo di avvento. Ecco che allora in questo tempo di avvento dobbiamo sentirci rinfrancati da questa sua presenza, da questa sua vicinanza, dalla parola che ci esorta comunque a non avere paura, a continuare ad avere speranza, ad avere fiducia e a vivere secondo la volontà del Signore Gesù, non secondo la nostra, ma secondo la sua, perché siano cieli nuovi e terra nuova.
E riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di oggi, prima domenica di Avvento. Avvento, tempo di attesa. Tempo di attesa di chi e di che cosa? Innanzitutto di riscoperta di quello che è successo 2000 anni fa e di anticipazione di quello che verrà alla fine del mondo. Scoperta che il Signore è qui, Dio è qui, così affermava ripetutamente il brano della canzone che abbiamo appena ascoltato. Attesa e riscoperta. Riscoperta di che cosa? Del fatto che Dio è qui, ma riscoperta dalla pienezza della luce che ci abita come figli di Dio. Cioè, è riscoperta del battesimo, riscoperta del Dio con noi, del Dio dentro di noi, del fatto che siamo diventati tempio di Dio, anche se il tempio, quello di Gerusalemme, ve l'ha distrutto, così è il messaggio che l'Evangelista Luca vuole proporre e comunica ai cristiani del suo tempo. Un tempo, dice l'Apostolo Paolo in questo brano, in questa seconda lettura, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce. Noi siamo luce. Questa è la speranza che deve coinvolgere, avvolgere e continuamente alimentare la nostra vita e il nostro cammino di fede. Abbiamo ricevuto la luce di Cristo. Anche se le due letture, cioè sia la prima che il Vangelo, non inducono veramente, non utilizzano veramente, sembra almeno in apparenza, un linguaggio di speranza. Perché Isaia dice: ecco il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra un deserto, per sterminare i peccatori. Poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Io punirò nel mondo la malvagità e negli empi la loro iniquità. Isaia sembra predire una imminente catastrofe, la fine del mondo. E anche la parola di Gesù non è di meno. Si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Ecco, queste parole non nascondono all'uomo che la sua vita è segnata e sarà comunque segnata dalla fatica e dalla difficoltà. Però queste parole ci riportano alla mente alcune scene impressionanti che quotidianamente i telegiornali portano nelle nostre case. Vale a dire che quello che è successo nella storia, le guerre, i terremoti, le ingiustizie, le fatiche, le sofferenze, si perpetua fino alla fine della storia. Ma qual è la parola di speranza? Dentro questa situazione bisogna sollevare il capo. È l'espressione che troviamo nella liturgia di oggi. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Alzare il capo per vedere che cosa? Per vedere Dio che viene, per vedere il Dio che viene, per vedere il Dio che è venuto, che viene e che verrà. Questo è il messaggio. Allora bisogna leggere nelle vicende umane, segnate proprio dalla drammaticità, del dolore, del male, la speranza di un Dio che viene. Perché è venuto anche 2000 anni fa, quando le cose non andavano troppo bene, molto bene. Ed è sempre stato presente nella storia, nonostante la drammaticità della storia, in momenti particolarmente difficili. E così farà fino alla consumazione dei secoli. Concretamente, che cosa significa alzare il capo? Alzare il capo è il gesto di chi cerca con l'alto un dialogo, di chi interroga il cielo per avere una risposta alle domande della vita. Riscopriamo in queste settimane la preghiera, il dialogo profondo, intenso, con il Signore nostro e Maestro Gesù Cristo. Alzate il capo, Dio viene. E questa espressione fatta propria diventa un canto di speranza.
La prima lettura e anche il Vangelo usano toni simili, no? L'ho già ricordato adesso Gianni, toni apocalittici per ricordare agli uomini quello che viene chiamato il giorno del Signore, il giorno della fine, la fine del mondo. Lo dice Isaia: urlate perché è vicino il giorno del Signore arriva implacabile, eccetera. Il brano di Isaia si rifà a una vicenda storica, in particolare questo brano è tratto dagli oracoli contro le nazioni del libro di Isaia e parla della distruzione di Babilonia ad opera dei persiani. Noi sappiamo che Israele è stato schiavo in Babilonia e quando Babilonia è caduta per opera di un altro impero, loro hanno visto in questa sconfitta, in questa devastazione, un segno della vendetta di Dio contro coloro che avevano umiliato il suo popolo. E quindi diciamo questo avvenimento storico diventa un po' un segno della signoria finale di Dio sulla storia contro tutti quelli che avranno oppresso i suoi servi e quelli che non l'hanno riconosciuto. Quindi anche in questi toni così aspri, così crudi, così spaventosi, noi dobbiamo leggere un messaggio di fiducia, cioè il messaggio di fiducia, perché c'è garanzia della presenza di Dio che non permette ai potenti, agli arroganti di arrivare a distruggere, a vincere il suo popolo. Anche il Vangelo, alla fine, tra le righe troviamo cenni ad avvenimenti storici, in questo caso la distruzione di un'altra città, la città di Gerusalemme, ad opera dei Romani nel 70 d.C. Chiaramente questo brano è stato scritto dopo che questi fatti erano accaduti, quindi chi ha scritto questo brano aveva visto la distruzione di Gerusalemme e sicuramente l'aveva ricollegata a quei racconti apocalittici di distruzione che si leggevano nell'Antico Testamento, no? Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, cioè viene retroposto ai tempi di Gesù una profezia di un avvenimento che chi scrive ha potuto vedere, no? Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate che la sua devastazione è vicina. Quelli saranno giorni di vendetta, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Poi un altro elemento interessante che troviamo in entrambi i brani, quindi quello di Isaia, prima lettura, e il Vangelo, è il riferimento ai segni celesti, ai segni cosmici che accompagnano il giorno del Signore. Dice Isaia: le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere, la luna non diffonderà la sua luce. E nel Vangelo troviamo: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. È un po' il ribaltamento della creazione, no? Sappiamo che quando Dio crea il mondo, cosa fa? Pone ordine nel caos iniziale, per cui separa la luce dalle tenebre, fa in modo che le stelle rimangano su, che il sole giri, che la luna stia lì. Ecco, questo ordine cosmico che Dio ha messo è un ordine temporaneo, ecco, non è, vuol dire l'autore biblico, non è quello l'ordine, il divino. Molti popoli vedevano proprio in questi segni celesti la divinità. Ecco, no, anche quello perirà, perché quello che rimarrà sarà il regno di Dio. Quindi, ecco, toni simili, troviamo lo stesso stile apocalittico sia nel Vangelo sia in Isaia. La lettera, la lettura di San Paolo agli Efesini ricorda invece il modo di vivere il tempo presente, e il modo è quello di farsi imitatori dell'amore di Cristo. Dice: fratelli, fatevi imitatori di Dio quali figli carissimi e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce, e il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Questo invece è un tono molto più pacato ed è il tono che ci ricorda lo stile in cui vivere questa attesa del ritorno del Signore, come già avevamo detto prima, come vivere il qui e l'ora, animati però, vivificati, rallegrati, sostenuti dall'attesa di un incontro che ci sarà.
Stavo pensando come si può fare a vivere nella gioia pur leggendo questo brano di Vangelo, che in fondo ci presenta quello che poi di fatto succede, no? Quello che a volte, che ogni giorno sentiamo al telegiornale, nei fatti che accadono, eccetera, eccetera. E ho pensato che la gioia deve essere la caratteristica del cristiano, non è la gioia dello stupido, che è contento comunque vadano le cose perché non capisce il senso, il significato, il valore delle cose, ma è la gioia di colui che sa, come dicevo prima, che sta camminando verso la vita vera e che sta camminando con qualcun altro, c'è qualcuno che cammina con lui, c'è qualcuno che è insieme a lui sempre. Ecco perché questo Vangelo finisce dicendo: quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Vuol dire che anche in mezzo a questi sconvolgimenti cosmici, in mezzo a tutte queste cose che sembrano negative, che sono negative, abbiamo l'imperativo da parte del Signore Gesù: risollevatevi ed alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Vuol dire che non c'è niente che ci può separare da questo amore. La lettera ai Romani di San Paolo, capitolo 5. Non c'è niente che ci può separare dall'amore di Dio, quindi qualsiasi cosa succede su questa terra, mai potrà esserci l'impedimento, perché l'amore del Signore va davanti, perché l'amore del Signore ci accompagni, perché l'amore del Signore sia con noi sempre. Ecco che allora questo tempo di avvento ci deve ricordare tutto questo, ci deve mettere in questo ordine di idee. Sì, il cielo e la terra potranno anche finire, potranno scomparire, ma il Signore sarà con noi sempre. E allora ecco che affrontiamo quello che c'è, quello che succede, in un altro modo, con quella sana gioia che ci permette di guardare le cose con altri occhi, con occhi più profondi, che vanno oltre. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Ecco, io credo che dobbiamo vivere in questa ottica, ma non per sfuggire alla realtà, per non vivere nella realtà, perché poi, come dicevo prima, ce lo ricorda bene San Paolo nella lettera agli Efesini, dobbiamo camminare nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, quindi dobbiamo farci imitatori di Dio in Cristo Gesù, quindi il nostro modo di vivere deve essere quello, ed è questo modo di vivere che può cambiare il mondo, che può cambiare le cose, che può cambiare le sorti dell'umanità. Per cui siamo chiamati a vivere secondo il Signore Gesù, però anche nella certezza che Lui è la nostra parola ultima, che Lui sarà la nostra parola ultima. Noi non siamo soli e la parola ultima è quella del Signore Gesù. È Lui che darà il significato ultimo ad ogni cosa, a tutto quello che succede, a tutto il male, a tutto il bene, e noi poi vedremo le cose in maniera molto più chiara, non più come in uno specchio, ma faccia a faccia con il Signore Gesù riusciremo a capire anche tante cose della vita che adesso magari ci risulta difficile capire. Volevo terminare questo mio piccolo commento con una poesia di David Maria Turoldo, che ho letto sempre nel commento di Borgonovo, che è molto molto bella, che fa capire appunto la fragilità della nostra vita, ma anche questa presenza continua del Verbo in mezzo a noi. E comincia dicendo così: ti sento, Verbo, risuonare dalle punte dei rami, dagli aghi dei pini, dall'assordante silenzio della grande pineta, cattedrale che più ami, appena velata di nebbia, come da diffusa nube di incenso il tempio. Subito muore il rumore dei passi, come sordi rintocchi, segni di vita o di morte. Non è tutto un vivere insieme o morire. Ciò che più conta non è questo, non è questo. Conta solo che siamo eterni. Non so come, non so dove, ma tutto perdurerà, di vita in vita e ancora da morte a vita, come onde sulle balze di un fiume senza fine. Morte necessaria come la vita, morte come interstizio tra le vocali e le consonanti del verbo. Morte, impulso a sempre nuove forme. Mi è piaciuta perché proprio fa vedere questa, la vita e la morte che si intrecciano, ma comunque quello che vince è la vita, è Dio stesso che è vita per ciascuno di noi. E quindi dobbiamo anche leggere questo Vangelo in questa ottica. Un Vangelo che certo parla anche di accadimenti dolorosi, faticosi, ma che però lascia intravedere la presenza del Signore su ogni cosa. Dio che è vincitore della morte, Dio che è vincitore del male, Dio che trionfa sul bene, e questo è la nostra gioia, questa è la nostra serenità, questa è la promessa che ci ha lasciato Dio in Cristo Gesù.
Possiamo concludere questa nostra riflessione salutando i nostri amici ascoltatori, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Una buona domenica, un buon inizio di avvento da parte di noi, di tutti noi, da parte di Padre Gianni. Buongiorno del Signore.
Ciao da Irene e anche da Marco.